titolo dello studio di questa mattina è il seguente: Il dragone si infuriò contro la donna. Prima parte. Vogliamo leggere il versetto base in Apocalisse capitolo 12, versetto 17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Da questo testo possiamo comprendere, chiudendo il capitolo 12 dell'Apocalisse, possiamo comprendere che il diavolo si è sempre infuriato e si infurierà fino alla fine contro il popolo di Dio. E mi piace l'espressione della nuova traduzione che dice: il dragone si infuriò contro la donna. Chi è il dragone? È Satana. E andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Vuol dire che il diavolo non perde mai il suo desiderio, la sua voglia smodata di distruggere la Chiesa. E il capitolo 12 dell'Apocalisse, che termina con queste parole, riassume un po' la storia della persecuzione della Chiesa vista in anticipo dalla morte di Cristo fino al suo ritorno. Vogliamo leggere la sintesi di questo studio che stiamo per intraprendere e diciamo che caratteristiche dello storico e dello storico della Chiesa in particolare sono la veridicità e l'imparzialità, senza le quali non solo si commette un abuso, ma si alterano i fatti nascondendo la verità. Gli avventisti del settimo giorno, avendo accettata la visione profetica della storia, sono appassionati studiosi della Bibbia e della storia. Essi vedono, insieme a molti altri commentatori, nel capitolo 12 dell'Apocalisse la storia della persecuzione della Chiesa fino al ritorno di Cristo. Persecuzione descritta in anticipo dall'Evangelista Giovanni, divinamente ispirato, alla fine del primo secolo. Questa persecuzione, durata lunghi secoli, si concluderà con la guerra che Satana scatenerà contro la Chiesa del rimanente come ultimo furibondo attacco. In questa prima riflessione studieremo la persecuzione della Chiesa nel passato. Nella seconda, la prossima volta, prenderemo in considerazione la persecuzione specifica contro la Chiesa del rimanente, oggi e nell'immediato futuro. Ora, tutti noi sappiamo che il diavolo se l'è sempre presa con la Chiesa, e vi sono dei testi, io sono nell'imbarazzo della scelta, se ne possono citare solo alcuni. Ci sono dei testi che parlano di questa guerra contro la Chiesa, una guerra predetta. Gesù Cristo disse che hanno perseguitato me, disse ai discepoli, perseguiteranno anche voi. Sarete odiati da tutte le genti. Addirittura nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 16, dice: avverrà che chiunque vi ucciderà penserà di offrire un culto a Dio. Quindi vedete la sottigliezza del pensiero di Cristo, che parla qui delle guerre di religione. Quindi non c'è stato soltanto il risvolto pagano imperiale romano, ma il risvolto pseudo cristiano medioevale nella persecuzione contro la Chiesa. E l'apostolo Paolo, nella seconda epistola a Timoteo, dice: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Quindi la persecuzione della Chiesa c'è in tutto il Nuovo Testamento, sia nelle parole di nostro Signore, sia nelle parole degli Apostoli. D'altronde, questa guerra che si sarebbe scatenata contro la Chiesa è contenuta anche nel famoso testo di Daniele, capitolo 7, versetto 25, quando si parla del piccolo corno. Daniele, capitolo 7, versetto 25, è detto cosa avrebbe fatto questo piccolo corno. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo. Altre versioni traducono perseguiterà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e la metà di un tempo. Ora noi dobbiamo essere così saggi e attenti da capire che la guerra contro la Chiesa da parte di Satana segue due direttive principali. Due direttive. Prima fa la guerra alla Chiesa attraverso le eresie, cioè attraverso dei dogmi religiosi, attraverso delle tradizioni che non hanno nulla da spartire con la Sacra Scrittura. Poi la seconda direttiva è l'opposizione violenta, cioè la persecuzione, i roghi, le torture, eccetera. La guerra contro la Chiesa nel passato, negli ultimi 20 secoli, per sommi capi, ovviamente. Prima di tutto nel capitolo 12 c'è un intermezzo che parla dal versetto 7 al versetto 11 della ribellione di Lucifero nel cielo. Lucifero, il dragone, Satana, che si ribella all'Altissimo e poi va a fare guerra con la Chiesa che è sulla terra. Apocalisse capitolo 12, dal versetto 7 al versetto 11, ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce dal cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio, il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Quindi il diavolo è stato cacciato dal cielo. Nel versetto 1 e seguenti è descritta una visione di gloria e anche di odio nello stesso tempo. Poi un grande segno apparve nel cielo: una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Era incinta e gridava per le doglie e i travagli del parto. Attenzione, questa donna non è Maria, madre di Cristo, come vogliono molti teologi cattolici. È la Chiesa, è la donna vestita di bianco, è la Chiesa pura. Nel capitolo 17 la donna vestita di rosso, che è la Chiesa impura, che è la prostituta, la meretrice, che ha molti amanti su questa terra, cioè va d'accordo in opposizione al suo sposo celeste, che è Cristo, va d'accordo con i grandi di questa terra. Quindi questa donna grida per le doglie del parto. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso, che è Satana, che aveva 7 teste, 10 corna, e sulle teste 7 diademi, la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Noi non abbiamo tempo di scendere nei particolari, ma in questo dragone si vede anche la figura dell'impero romano, attraverso il quale Satana, il grande dragone, serpente antico, opera. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito, ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Qui è Cristo che appena è nato sta per essere divorato da Satana, dal dragone, che è l'impero romano attraverso Erode, che fa la famosa strage degli innocenti, che però non riesce a uccidere Gesù, perché Gesù è mandato con i suoi genitori in Egitto per essere salvato. Versetto 6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per essere nutrita per 1260 giorni. Allora, io insisto nel dire che la Chiesa è stata perseguitata in questi lunghi secoli che stanno dietro a noi, non soltanto dall'impero romano come tale, da Roma imperiale. La prima persecuzione fu quella di Nerone nel 64 d.C. Fino all'ultima persecuzione, furono 10 le grandi persecuzioni imperiali, quella di Diocleziano all'inizio del IV secolo. Non finirono lì, no? Le persecuzioni continuarono, come? Attraverso la seconda parte di Roma, che è Roma medievale, Roma papale, Roma pseudocristiana, che è diventata la seconda Roma e che ha perseguitato la Chiesa. E adesso qui le cose si rovesciano, perché naturalmente la Chiesa cattolica cerca, di arrampicandosi sugli specchi, di dire: ma erano i tempi, non può negare la storia. Ma la storia la conoscono anche i ragazzini che vanno a scuola. Ma noi dobbiamo dargli una nuova lettura, un'interpretazione verace, normale, onesta alla storia, che precisa: è successo questo, questo e quest'altro. Non si può negare. Ecco perché nei secoli, purtroppo, la Chiesa ha negato ai laici la lettura della Bibbia e ha negato ai laici anche la lettura. La cultura era in mano alla Chiesa. Tutti i grandi letterati hanno studiato tutto nei seminari e studiavano tutti teologia, perché la cultura era nelle mani della Chiesa cattolica. Ma queste cose le sappiamo. Comunque è bene ripeterle. Quindi Roma imperiale e Roma papale, le eresie, la Chiesa Cattolica dice che ha dovuto fare la guerra agli eretici, e gli eretici erano quelli che non erano d'accordo con i suoi dogmi. E invece la Chiesa Cattolica è l'eretica, perché dice delle cose contrarie alla Bibbia, come vedremo. Rendo il concetto? Spero di sì. Le eresie che la grande apostasia ha determinato nei primi secoli hanno incominciato con le dispute cristologiche che non finivano più sulla natura di Cristo. La Bibbia aveva detto nel capitolo 8 di Daniele che il piccolo corno che avrebbe pensato di mutare i tempi e la legge e avrebbe perseguitato la Chiesa di Dio, il piccolo corno, avrebbe gettato a terra la verità. La verità che cos'è? Gesù dice: la tua parola è verità. L'avrebbe gettata a terra, quindi l'avrebbe calpestata, l'avrebbe disprezzata. Allora, queste sono le eresie: l'esaltazione dell'uomo, il culto dei santi, il culto di Maria, e poi il papato, che cos'è se non il culto dell'uomo? Il vicario di Cristo è il Papa, è il Dio in terra. Addirittura adesso questa frase è un pochino cambiata, non la ripetono più perché proprio faceva a pugni col pensiero della Sacra Bibbia, ma prima dicevano la santità di nostro Signore, cioè il Papa, si è degnata di ricevere benevolmente l'ambasciatore di Argentina, di Rocca Cannuccia o che ne so io, la santità di nostro Signore. Questa era una formula che usava l'osservatore romano. Quindi la verità gettata a terra, la parola di Dio umiliata e quella degli uomini, le tradizioni, innalzata. Allora queste eresie suscitano sempre, sempre che cosa? Suscitano i dissidenti, cioè quelli che dicono: ma no, ma non è vero niente, la Bibbia non dice così, e protestano. Sono i protestanti e si oppongono, contro i quali si scatena la persecuzione della Chiesa dominante. E negate questi fatti, se avete il coraggio, negateli, non li potete negare questi fatti, come vedremo. Allora questa lunga persecuzione, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, nel libro di Daniele e nel libro dell'Apocalisse, viene chiamata la grande persecuzione dei 1260 anni o 1260 giorni profetici, che vanno dal 538 d.C., famoso editto di Giustiniano, fino alla Rivoluzione francese, quando il potere del piccolo corno ricevette una tremenda ferita mortale, che però sarebbe guarita, dalla quale sarebbe guarita il piccolo corno. Non abbiamo tempo di scendere nei particolari, sarebbe molto interessante. Allora, e Daniele e Apocalisse hanno 7 testi che descrivono questo tempo, o sotto forma di 1260 giorni profetici, anni letterali, oppure di 42 mesi, che è la stessa cosa, profetici, oppure sotto la formula un tempo dei tempi e la metà d'un tempo, che è lo stesso tempo. Sono lunghi 1260 anni, ma ve li immaginate? Ma noi non lo possiamo nemmeno immaginare. Tempo lunghissimo. E adesso veniamo alla verifica storica. Dobbiamo dirle queste cose, la verifica storica. Ma noi diciamo le date più importanti, perché qui ci sarebbe da stare qui fino a mezzanotte più. 1129, il Concilio di Tolosa vieta ai laici la lettura della Bibbia. Gesù Cristo dice investigate le scritture, la Chiesa dice proibito ai laici. Questa è la libertà religiosa, la libertà di pensiero. 1209-1229, vent'anni, crociata contro gli albigesi del sud della Francia. 1484, prima grande persecuzione contro i valdesi della Val Luserna. 1487, persecuzione contro i valdesi del Delfinato e della Val Chisone. 1545, massacro dei valdesi in Provenza. 1560-61, distruzione delle colonie valdesi della Calabria. Io quando sono andato a vedere questi paesi pochi anni fa sono rimasto stupito, rattristato. Prima avevo studiato il problema, poi sono andato lì a vedere cosa avevano combinato. Sono rimasto inorridito. Poi parlano dei nazisti che hanno fatto quello che hanno fatto. 1562, massacro dei protestanti ugonotti, cioè calvinisti, a Vassy. Questo massacro apre le guerre civili e religiose in Francia. 1572, massacro in massa degli ugonotti a Parigi e in alcune province, la famosa notte di San Bartolomeo. 1620, massacro dei protestanti in Valtellina, conosciuto sotto il nome di Sacro Macello. 1641, massacro in massa dei protestanti in Irlanda ad opera dei cattolici. 1655, stragi dei valdesi, dette le Pasque piemontesi o di sangue, meglio smetterla. Ma la verifica storica c'è. E adesso vediamo l'apologetica cattolica. Si dice, ma il Papa ha chiesto perdono. E per muovere un Papa a chiedere perdono vuol proprio dire che ne hanno combinato più di Carlo in Francia, per intenderci. Ha chiesto perdono per le colpe, per le persecuzioni del passato. Io c'ho un libretto interessante che qualcuno mi ha giusto mandato ieri, delle Paoline, Memoria e riconciliazione, la Chiesa e le colpe del passato, presentazione di Bruno Forte, che è un cattolico. Allora qui dice nella prima pagina, interessante, dice, cita un libro, quando il Papa chiede perdono, tutti mea culpa di Giovanni Paolo II. Per addurre solo qualche esempio, si può ricordare che il Papa domanda perdono a nome di tutti i cattolici per i torti causati ai non cattolici nel corso della storia, i torti, e chiamiamoli torti. Io le chiamerei storture, altro che torti. Poi ha desiderato compiere un atto di espiazione e domandare perdono agli indios dell'America Latina e agli africani deportati come schiavi e così via. È già qualche cosa, cioè è l'implicito riconoscimento che cosa? Che la Chiesa ha fatto quello che ha fatto. È chiaro? Però il Papa, per essere credibile, dovrebbe chiedere perdono per i peccati che la Chiesa Cattolica continua a commettere oggi, anno di grazia 2003, commettere oggi, quali? Culto della personalità, arrivato proprio al delirio di onnipotenza, culto della creatura, culto dei santi, culto della Vergine, la tradizione in conflitto con la Sacra Scrittura, la supremazia, l'affermazione che soltanto la Chiesa Cattolica può dare la salvezza, poi l'arroganza estrema delle sue pretese. Però di queste cose non si chiede perdono. Facile chiedere perdono per i peccati commessi dagli altri. Perché non si chiede perdono per i peccati commessi oggi? E poi noi sappiamo che la Bibbia dice che cosa dice la Bibbia? Chi confessa il suo peccato e lo lascia otterrà misericordia. Ma a me se non concesso, e qui non è concesso per niente, si chiedesse perdono per queste cose, si continua, allora non se ne fa di niente, è un controsenso. Ma qui si parla soltanto, poverini gli indios dell'America Latina che hanno patito, poveretti. Peccato che non parli dei valdesi, parla un po' dei moravi, non parla degli ugonotti da San Bartolomeo, non ne parla. Allora sembra che sia di un pochino di verde per colorare le cose. Adesso ascoltiamo delle dichiarazioni molto sagge dello spirito di profezia, perché noi apparteniamo alla Chiesa del rimanente ed è detto che oltre alla guerra che il diavolo ha fatto alla Chiesa nel passato, il diavolo si infuria contro coloro che restano della Chiesa, la Chiesa del rimanente. Quindi farà la guerra fino alla fine. Sentite cosa dice la sorella White. Ascoltate molto bene. Sono citazioni tratte dal Gran Conflitto. Al tempo della sua supremazia, Roma ricorreva alla tortura per obbligare la gente ad accettare le sue dottrine. Vi era il rogo per chi non credeva alle sue pretese. Vi erano i massacri su una scala la cui portata sarà resa nota solo al giudizio. I dignitari della Chiesa studiavano sotto la guida di Satana come inventare dei mezzi che provocassero la maggiore sofferenza possibile senza porre fine alla vita della vittima. In molti casi il procedimento infernale veniva ripetuto fino al limite della sopportazione umana, al punto cioè che la natura umana finiva per cedere e la vittima accoglieva la morte come dolce sollievo. E ancora? I difensori del papato affermano che la Chiesa è stata calunniata e il mondo protestante è propenso ad ammetterlo. Povera Chiesa cattolica, calunniata, poverina. Questo lo dico io, non lo dice lo spirito di profezia. Riprendo la citazione. Molti insistono che non è giusto giudicare la Chiesa di oggi in base alle abominazioni e alle crudeltà che caratterizzarono il suo dominio durante i secoli dell'ignoranza e delle tenebre. Ne scusano le orribili crudeltà attribuendole alla barbarie dei tempi e dicono che l'influsso della civiltà moderna ha mutato i suoi sentimenti. Mutato? E chi lo dice? Voi? Io no. E con me milioni, centinaia di milioni di protestanti dicono di no. Poi ci sono quegli altri, molto ecumenici, che dicono di sì. È cambiata. No, non è cambiata per niente. Do la parola alla sorella White. Oggi la Chiesa romana si presenta al mondo con aria di candida innocenza e copre di giustificazioni la storia delle sue orribili crudeltà. Si è rivestita degli abiti di Cristo, ma non è cambiata. Ogni principio del papato professato in passato esiste tuttora. Essa conserva le dottrine elaborate durante i secoli bui. Perciò, che nessuno si inganni, il papato, che i protestanti sono oggi pronti a onorare, è lo stesso che reggeva il mondo al tempo della Riforma, quando gli uomini di Dio, a rischio della loro vita, si levavano per denunciare le sue iniquità. Esso serba tuttora la stessa sua arrogante e orgogliosa presunzione che lo portarono, il papato, a innalzarsi al di sopra dei re e dei principi, reclamando le prerogative della divinità. Esso non è oggi meno crudele e dispotico di quando opprimeva la libertà umana e trucidava i santi dell'Altissimo. Sono dichiarazioni gravi, ce ne rendiamo conto, ma sono veritiere, o no? Io dico di sì, come avventista del settimo giorno, anche se rispetto dei miei fratelli e dei miei confratelli pastori che cercano attraverso un loro ecumenismo di buona volontà, senz'altro, di cercare di smussare, non lo so, cercano di fare che cosa? C'è scritto che il diavolo si infuriò contro il rimanente della donna o no? Che ha smesso di infuriarsi il diavolo? Continua, lo vedremo la prossima volta, cosa farà? Perché adesso abbiamo visto le persecuzioni nel passato, ma qui c'è una chiesa, la chiesa del rimanente, che ha un messaggio specifico, particolare, che è quella di annunciare al mondo il ritorno in gloria di Gesù Cristo e predica il ritorno alle origini, all'osservanza dei comandamenti di Dio e alla testimonianza di Gesù, cioè lo spirito della profezia. Quindi noi allo spirito della profezia dobbiamo fare attenzione. O noi ci crediamo o noi non ci crediamo. Non è che si possa credere 50%, 10%, 70%, ma che 100 è 100. Gesù ha detto: il vostro sì sia sì, il no sia no, il più viene dal maligno. Oh, ma quanta roba viene dal maligno! Noi dobbiamo essere testimoni di Cristo, non diplomatici di Cristo, anche se dobbiamo essere onesti, non dobbiamo spaccare tutto, ma dobbiamo dire la verità. Dobbiamo studiare la storia, studiare la Bibbia e trarne le giuste conseguenze. Allora io ripeto la domanda, anche se non mi aspetto una risposta. La Chiesa cattolica è cambiata o no? La sorella White dice che i protestanti, non tutti certo, che dicono che è cambiata, in realtà sono cambiati loro, cioè non credono più come i padri fondatori del protestantesimo al messaggio della Bibbia, perché il messaggio della Bibbia creduto dai riformatori era quello che noi crediamo, lo stesso, uguale, il potere dell'anticristo, il piccolo corno, poi con l'andare del tempo, con l'andare dei secoli, poi con la maledizione della teologia liberale protestante che ammette tutto e il contrario di tutto, oramai le chiese, la maggior parte delle chiese cristiane, protestanti, non solo quelle cattoliche, non ha più un messaggio per i peccatori. Il peccato non c'è più. No, non c'è più la legge, i comandamenti sono aboliti, la Bibbia è ispirata, sì, ma solo in parte, dicono loro, eh. Quindi le chiese sono diventate dei club, sono diventate delle organizzazioni di brave persone che si incontrano per mangiare e bere, soprattutto, per fare delle passeggiate, per fare delle discussioni accademiche. L'uomo e la donna, oppressi dal peso del peccato, non hanno bisogno di club, hanno bisogno di qualcuno che dica, e la Bibbia lo dice, questo è giusto, questo è sbagliato. Hanno bisogno di uomini e donne che con tutta la carità possibile, ma con tutta la chiarezza possibile, diano un suono chiaro alla loro tromba. Altrimenti viene fuori un versaccio che fa ridere i polli. Tu sei quell'uomo, ha detto Nathan a Davide, a rischio di rimetterci la testa. Non ti è lecito di tenere tua cognata per moglie, disse Giovanni Battista a Erode. E noi che facciamo? Ah, noi ci scopriamo tutti diplomatici, possibilisti, carini, non dobbiamo ferire. E chi è che ferisce? È la parola di Dio che è una spada. La spada cos'è? Un cucchiaio? Una forchetta? No, la spada è una spada. Questa è la spada che noi vogliamo, non le spade dei persecutori della Chiesa che erano chiamati eretici. Ma come facevano a stare zitte queste persone? Questi fratelli nostri, i valdesi, i catari, gli albigesi, poi non ho parlato degli ussiti, degli wiclifiti, di altri ancora. Ma come facevano a stare zitti? Non potevano perché amavano la verità. Quando si ama la verità si protesta. Quando si vede un sopruso si protesta. A meno che non si sia vigliacchi della più bell'acqua. E ci si lava le mani come fece Pilato. Ma la Chiesa del Rimanente non è così. E adesso l'ultima citazione della sorella White. La Chiesa papale non abbandonerà mai la sua pretesa di infallibilità. Essa considera legittimo tutto quello che ha fatto perseguitando chi respingeva i suoi dogmi. E non ripeterebbe gli stessi atti qualora se ne presentasse l'occasione, se le restrizioni di oggi imposti dai governi fossero rimosse e Roma riacquistasse la sua potenza di un tempo, non si tarderebbe a vedere un rapido risveglio della sua tirannia e delle sue persecuzioni. Questo dice l'Apocalisse. Questo dice tutta la scrittura. Satana si è scatenato per secoli contro la Chiesa, ma adesso addirittura si infuria. Perché non può tollerare che ci sia un piccolo gruppo quasi insignificante che canta fuori dal coro, che dissente, che protesta, che dice no, avete cambiato la legge di Dio, non è giusto, non è giusto. Io mi ricordo sempre mia madre che non aveva fatto studi particolari, aveva fatto la quinta elementare. Ma quando il pastore le fece lo studio biblico sulla legge di Dio, disse, ma questo ha fatto la Chiesa? Ha cambiato? Signora, questo ha fatto, guardi, qui c'è la nostra versione, che a quel tempo era la Diodati. Qui c'è la versione cattolica, che dice la stessa cosa della Diodati, quando parla del testo dei comandamenti. E qui c'è il catechismo. Nella versione cattolica addirittura si dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. E poi il corrispondente, che non è il corrispondente comandamento, perché è il terzo invece del quarto del catechismo, dice: ricordati di santificare le feste. Dice, e il divieto di adorare le immagini e le statue dov'è? Non c'è, signora, l'hanno tolto di mezzo, l'hanno abolito, e per fare tornare il conto hanno diviso il decimo in due. E mia madre, nella sua semplicità ma nella sua indignazione: e come posso io credere in una chiesa che ha fatto una cosa simile? Mi sembrava di vedere Paolo a Atene, che era tutto imbufalito contro la città, contro gli idoli che erano adorati. Come posso avere fiducia di una chiesa simile? Leggiamo l'ultimo testo e concludiamo. Versetto 12 di Apocalisse 12: perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra, o mare, che il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio, ma alla donna, cioè alla chiesa, furono date due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove nutrita per un tempo, dei tempi, la metà di un tempo. Versetto 17: allora il dragone si infuriò contro la donna e mandò a far guerra quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Perché quelli che restano? Perché molti se ne vanno, se ne sono andati, sono stati vinti dalla persecuzione, mentre molti hanno preferito morire piuttosto che dire no, che rinnegare i principi della parola di Dio. Fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti a riflettere su queste cose e aprire gli occhi e a non essere incantati anche noi dalle belle favole che la teologia moderna racconta in contrasto con la parola di Dio. È scritto che il diavolo si infuriò contro la donna. Attenzione, perché si infuria contro di noi. Che il Signore ci aiuti ad ascoltare la parola di Dio e a prendere con molta cautela certe parole degli uomini. È la mia preghiera. Amen.